Allora, siamo qui con Roberto Galaverni, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni. Dunque, ho letto in una tua intervista di qualche tempo fa che ti dichiari abbastanza ottimista sull'andamento della giovane critica italiana, vista anche la difficoltà di trovare lo spazio adeguato nei quotidiani, nell'editoria. Hai fatto i nomi di Lagazzi, Raffaelli, Cortellesso, Onofri, Scarpa, Pedullà, Fabraro, Piccini, Trevi. Ora, rispetto ai nomi appena citati, a questi critici, tu come critico, come ti posizioni? Ovvero, cioè, qual è la tua poetica nel far critica? Diciamo, la matrice che differenzia la tua ricerca da quella, ad esempio, di questi tuoi colleghi? E poi faccio un passo indietro. Quali sono, sempre nell'ambito della critica letteraria, i tuoi modelli, insomma, quelli ai quali hai attinto di più?
Sì, cosa mi differenzia dai critici che poi sono i miei compagni di strada, almeno generazionalmente parlando, che hai nominato prima, che erano poi quelli che ricordavo io in questa intervista? Non lo so bene, bisognerebbe parlare di uno alla volta, ecco, vedendo le relazioni. Non so, posso spiegare come finora almeno, in questi anni, ho costruito il mio lavoro. Per esempio io ho lavorato molto poco di recensioni sui giornali, alcuni dei critici che hai nominato invece sono molto bravi come recensori e quindi hanno il senso proprio del pezzo scritto per quel giorno, ma a cui si conferisce anche una certa durata, del tempo che batte, di un pronto intervento anche della letteratura che io un po' per mie modalità di assimilazione dei libri, un po' per la lentezza dei miei tempi di reazione, sono un po' lento, e di scrittura, anche di difficoltà tecnica dello scrivere che non mi è naturale. Io ho praticato poco, ultimamente un po' sull'inserto del manifesto ho cominciato di più, altre cose le ho fatte altrove, ma ancora è un modo di far critica che trovo poco congeniale. Sento che la mia macchina di critico per ora procede più velocemente, ancora facendo un altro tipo di operazione. Anche se anche questo tipo di rapporto comincia poi sempre più a interessarmi, anche per varietà, per provarsi su tempi di reazione diversi dello scrivere. Quindi non so, la mia specificità in questi anni è stata questa, sia sulla narrativa, qualche anno fa, poi ho fatto in questi anni, mi sono anche un po' stancato, devo dire, una full immersion nella poesia e ho puntato su pochi scrittori, quindi su saggi abbastanza elaborati, costruiti, lunghi, delle volte anche un po' globali, che partendo da un'opera recente ricostruivano anche il percorso di uno scrittore, per cui sono stato anche abbastanza selettivo, forse anche ingiusto verso tanti poeti che pure ho letto, apprezzato e amato e su cui non ho scritto abbastanza, o addirittura non ho mai scritto e sembrerebbe che io li abbia, e in effetti li ho trascurati, ma non è vero che poi non li abbia sentiti, soltanto che ho messo insieme una serie di cose in questi anni, ecco. Perché mi sono dichiarato ottimista poi sempre in questa intervista a cui tu ti riferivi? Ma semplicemente perché credo, insomma, nel valore del nuovo, so che poi le persone ci sono, sia le persone che scrivono, che le persone che scrivono direttamente, che le persone che poi fanno i critici. Io ho letto anche cose interessanti. Ultimamente sono usciti da parte di autorevoli critici già molto grandi, insomma, in una fase avanzata della loro carriera, insomma, hanno dietro di sé tanti anni di attività, che portano anche, sono vagamente iettatori anche un po' questi libri, perché dicono della morte della critica, che vuol dire poi anche spesso la morte della letteratura contemporanea, sì, anche libri intelligenti, a volte fatti con cuore. Ma che sarebbe forse anche poco raccomandabile di far leggere un giovane perché se li prende sul serio si spegne, l'unica è leggere e poi reagire e dire di no. Tant'è che a volte anche questi maestri qui, che sono stati anche poi più bravi, almeno di me, hanno storie bellissime alcuni, però hanno il vizio di essere poco generosi. Io penso che a un vecchio critico, vecchio comunque nella maturità, si possa perdonare di non capire le nuove generazioni. Questo si può perdonare, ma non si può perdonare di non essere generosi verso le nuove generazioni. Quindi un critico che ha capito la letteratura degli anni 60, 70, 80, una parte di essa, può non capire il nuovo che avanza, perché non gli appartiene. appartiene, non gli interessa, non lo condivide, però dovrebbe essere dare più credito a quello che accade. Ecco. Quindi io facevo quei nomi di questi critici qui, alcuni anche, insomma, secondo me piuttosto bravi, ciascuno ha le proprie peculiarità, anche i propri difetti, i propri limiti, però insomma di cose ce ne sono. Mi chiedevi anche, al di là dei compagni di strada, alla fine della tua domanda, dei miei maestri. Io ne ho avuti a tempi alterni, me li porto poi sempre dentro. Ci sono state anche fasi della mia vita in cui io, quanto critico, diciamo così, puro, in quanto non pratico la scrittura diversamente che in altri modi che non nella critica, li ho poi alternati. Mi ricordo che verso la fine dell'università facevo anche questo gioco. Mi divertivo a scrivere delle cosette, alcune le ho ancora, dove imitavo i critici. Ed ero piuttosto bravo, mi ricordo, probabilmente scrivevo cose, anzi ero un pastiche, quindi erano cose in cui che criticamente non valevano niente. Contini ero bravissimo, secondo me, riuscivo a imitare Contini, penso, ma dicendo poi stupidaggini, non essendo Contini, ma il suo modo, il suo approccio. Riuscivo a imitare Mengaldo, per esempio, che mi interessava, mi trovavo in difficoltà perché poi non avevo dell'uno e dell'altro l'attrezzatura tecnica poi per seguirli, ma il modo lo trovavo. Riuscivo a imitare il mio professore dell'università, sempre scrivendo, che era Ezio Raimondi. Insomma, ce n'erano parecchi, anche De Benedetti non era difficile imitare, dico sempre stilisticamente, perché in realtà sono dei fuori classe questi, e insomma io li vedo col binocolo. Non mi riusciva di imitare invece un critico che ho amato tantissimo, che si chiama Sergio Solmi, che ha scritto proprio soprattutto sui poeti, un libro bellissimo per esempio che si chiama Scrittori negli anni, che è un critico talmente, non so, naturale, scrive con tale disinvoltura, non ha un metodo, sembrerebbe, una modalità d'approccio, uno stile ripetitivo, che di fronte a lui ero disarmato, non riuscivo a imitarlo. Poi mi piaceva questo fatto che lui faceva un altro lavoro, non era professore universitario o altro, e quando tornava, leggenda vuole che lui aprisse i suoi libri, si sdraiasse sul divano a gambe incrociate, li leggesse e poi scrivesse il pezzo tranquillamente, così senza particolare colluttazione, almeno apparente. Critici, insomma, maestri sono stati tanti, alcuni te li ho detti, Mengaldo è stato molto importante per la poesia, poi spesso è bello perché li assimili, li imiti, anche facendo sti giochetti che facevo io, e poi a un certo punto anche reagisci a loro, ed è il momento in cui vedi davvero che sono bravi, quando reagisci, e facendoti reagire vuol dire che spingono, Contini, De Benedetti, Solmi, Luigi Baldacci, e poi critici poeti importantissimi per me, che ho scritto tanto sulla poesia, Italiani, Fortini, Pasolini. Ecco, li ho studiati davvero tanto loro, Zanzotto, i saggi di Montale, o poi tutti gli stranieri, Brodsky, Eliot, Shenoussine, Miwash, insomma tutte queste cose qui messe insieme. Ecco, la scrittura critica mi appassiona almeno altrettanto che non... mi sono scordato, importante anche Alfonso Berardinelli per me, insomma, che lui ha un piglio anche provocatorio, politico, che non mi appartiene, ma che a me piace tantissimo trovarlo in lui, perché in lui funziona. Tra l'altro lui è uno dei pochi, e forse il migliore in questo, negli ultimi decenni, a riuscire a far interagire la letteratura con gli orizzonti culturali, anche con la politica, con qualcosa di sociologia, con i media, e però sempre attraverso il prisma della letteratura. Sono cose molto difficili da fare, perché spesso poi si scivola e si parla d'altro, invece lui riesce sempre a rimanere nel campo della letteratura. Per cui li ho studiati proprio così io, i critici, ho vissuti, ma anche come costruivano tecnicamente le loro cose. Qual è il mio metodo? Così chiudo la risposta alla tua domanda. Davvero questo qui non te lo so dire, ecco. Il mio onore, o così, il mio narcisismo, come me lo dicono tutti i critici, alla fine è che non hanno metodo, no? Dicono in realtà io non ho un metodo, in realtà poi un po' tutti lo abbiamo. Io mi picco un po' di non avere troppe coordinate ideologiche, di avere il mio pensiero sulle cose. Ecco, quello che vorrei fare, parlando quindi di intenzioni piuttosto che di risultati, le intenzioni sono insomma ciò che si vuole fare davvero, poi se davvero si riesce è un altro fatto, no? Non credo che si riesca davvero mai. Quello che mi piacerebbe è sempre comunque far reagire, visto che a me piace la letteratura, le cose attraverso la letteratura. Quindi parlare del mondo, se ci riesco, attraverso i libri, di politica, di antropologia, l'esistenza dell'uomo, la vita, le cose, quello che vuoi, ma partendo dalle cose viste attraverso la letteratura e non viceversa. Quindi come l'omino che c'è alla fine della coscienza di Zeno, poi voi siete suoi concittadini, quindi
vuoi farti esplodere tutti.
Gaudio, ma so che non amate Saba e mi sono lamentato con voi. E, andare al centro di un testo e farlo esplodere, ma è così è come in una specie di piccolo Big Bang, sono le cose che dal testo prendono distanze e si amplificano come un sasso gettato nello stagno, e non viceversa, partire da un'idea troppo predeterminata, che pure ciascuno di noi ha, del mondo, e in base a quella, no? Interpretare la cosa. Ecco, io sempre più con gli anni ho capito che se pratico la letteratura devo, e poi sento, il mio cuore dice questo, anche il mio intelletto, prenderla come una guida. Quindi a me piace, o mi piace quando vedo gli altri riuscire in questo, soprattutto gli altri, quando la letteratura è una specie di avanguardia delle cose, quando non viene considerata come l'ultima delle cose, quando tutto il mondo è stato fissato in altri luoghi, in altri testi, in luoghi diversi, e la letteratura deve essere una conferma, una sconfessione di queste cose. Ma io prendo invece la letteratura, o mi piace chi la prende in questo modo, come luogo in cui le cose vengono definite in un modo nuovo per la prima volta. Quindi è il mio faro, è la mia guida, se vuoi. Piuttosto che il resto. Poi è chiaro che ognuno ha la sua vita, le proprie idee, quindi interagiscono queste.
Dopo la poesia, il tuo libro, insomma, è stato anche abbastanza, credo, recensito e studiato ultimamente, se ne hai parlato abbastanza, mi sembra, no? Nel 2002.
Quanto sì, per le proporzioni che hanno le cose della poesia,
ah,
sono piccole rispetto al resto di dentro.
Per essere poi un libro di critica, cioè ancora. Tu scrivi a un certo punto, cito: sei tardi 60 e poi 70 gli anni, no? A 70 hanno come sottofondo la bancarotta della poesia. Nei decenni seguenti la tensione difensiva di un fenomeno che potremmo definire nel complesso come di resistenza poetica finisce per determinare talora una sorta di riserva della poesia o di nicchia della poesia. E chiudo la citazione. Allora, qui ci troviamo oggi a Parco Poesia, cioè una specie di riserva indiana sulla riviera romagnola. Allora, negli ultimi tempi le riserve, mi pare, si stanno moltiplicando un po' dappertutto, attraverso la nascita di festival più o meno internazionali, più o meno improvvisati, siti internet, soprattutto blog, ad esempio, in cui i poeti si ritrovano spesso per, fra le varie cose, anche per spettegolare, e forse il pettegolezzo è già una forma di riconoscimento, visto che chi spettegola all'interno di una comunità, insomma, si può in questa maniera conoscere, riconoscere e scambiare anche una certa forma di identità. Ora, in uno scenario di questo tipo, disomogeneo, frammentato, minato anche dalla presenza di riserve più simili a cricche, cosa può, o che cosa anzi deve fare il critico secondo te? Deve entrare come un antropologo nella riserva e osservare, annotare, analizzare? Oppure come un arbitro super partes lavorare per il superamento della frammentazione e per la costituzione di un'unità nuova, omogenea, diciamo?
Posso fermarmi un attimo? Sì, le cose che hai letto credo che vengano da un saggio dove io cercavo di disegnare così a un pubblico inglese un piccolo panorama di quello che era accaduto negli ultimi decenni nella poesia italiana. Cosa che mi ha imbarazzato molto fare, perché davvero disegnare mappe, geografie, panorami è di una violenza inaudita, cioè senti che non rispetti la verità delle cose, perché semplifichi talmente i fenomeni che sono così complessi che al punto necessariamente di fare loro perdere vitalità, insomma la vitalità che hanno avuto, anche se delle volte può essere necessario. Non mi piace fare queste cose, forse spero di non farle più. Molto meno violenta, ed era già stata un'operazione violenta, era stato fare un'antologia della poesia contemporanea degli ultimi decenni, dall'80 in poi, che fece a metà degli anni 90, ma lì era meno, diciamo così, tirannica l'operazione. Alludevo a questo fatto, lì avevo anche, mi ricordo, deciso di riportare una frase di Henry Miller, che credo venisse dal libro che lui aveva scritto su Rimbaud, dove lui diceva, ma si rivolgeva ai poeti negli anni 50, credo, uscite dalla nicchia, si è creata un gergo di poesia, un poetichese solo per i poeti, rompete tutto, buttate tutto giù, una frase bellissima che non finisce mai, solo che lì non ci stava e no, credo proprio di non averla messa alla fine, ma meritava, anche perché poi mettendo una frase negli anni 50 si sovrapponevano periodi, eccetera, tutto si amalgamava un po'. Allora quello che constatavo io è che negli anni 60 e 70, per la maggiore, così tirando le somme, c'era stata un po' una svendita, io dico, della poesia in nome dell'azione, del politico, di queste cose, che equivoca quanto, almeno altrettanto, quanto invece il mito della letteratura depositaria invece di verità, unico luogo d'elezione, chiuso, eccetera. Nell'80, dopo un po' il crollo del mito dell'azione, dell'impegno anche della sinistra, che era sfociato nel terrorismo alla fine degli anni 70, nasce invece tutta una poesia che a me per certi versi ha interessato, ci sono anche cose belle, introvertita, un po' minimalista, richiusa, una poesia dell'io che recupera anche una certa individualità e centralità e classicismo nel linguaggio rispetto invece alla sovversione linguistica dei decenni prima. Questo è vero forse, ma anche non è vero affatto, perché poi sia negli anni 60 che negli anni 70 che negli anni 80, poeti più o meno giovani, se sono stati davvero tali, sono riusciti lo stesso a dare una poesia e quindi a creare una cosa vitalmente espressiva, carica di energia. Quindi in realtà i poeti, quando ci sono, tengono la barra dritta. Quando si fanno queste semplificazioni spesso ci si riferisce invece a coloro che forse hanno funzionato meno, che sono stati meno poeti, meno capaci di vedere le cose. Quindi quello lì può darsi che sia abbastanza vero, ma anche non è vero, perché se invece uno guarda quello che ha fatto, non so, in quegli anni, Zanzotto, Luzzi, o tra i più giovani Magrelli, altri poeti che io ho amato, insomma, sono bravi, e quindi queste cose che ho detto non funzionano riguardo a loro. La riserva della poesia, il parco della poesia, il sottobosco della poesia, ahimè, è sempre un discorso di qualità, bisognerebbe sempre ragionare sulle cose in particolari. È vero, sottobosco della poesia è un po' il grande fango in cui tutti un po' siamo costretti a diguazzare, a dimenarci, che consiste in questa moltitudine infinita di poeti, di scritti, di cose che ti arrivano addosso, e necessariamente invece la poesia è selettiva, la poesia non è filantropia, cioè non è neanche democratica in questo, ci sono poeti grandi e sono pochi, ce ne sono di bravi e sono pochi comunque, insomma, non è questo. Il sottobosco, io sono cresciuto leggendo Il Bosco Sacro di Eliot, per me la poesia è quello, insomma, è una cosa sparata verso l'alto, forte, per cui io ho sempre cercato, forse anche il mio lavoro così selettivo, di testimoniare alcune individualità in cui io credevo, anche forse a discapito delle volte di un po' di generosità da parte mia. Cosa fare da parte vostra? I festival, parco poesia, non è detto che siano una riserva, lo sono se sono fatti male, esattamente come i libri di poesia non funzionano e sono pieni di difetti se sono scarsi libri di poesia, che non sono quasi nemmeno libri di poesia, che sono tali. Per cui tutto dipende da parco poesia o simili, che sono poi anche in genere lodevoli iniziative, perché c'è sempre l'impegno di qualcuno che le costruisce, spesso sono meglio del silenzio, dall'esplosività e dal carico di inventiva, di energia, di intelligenza, di passione che ci mettete poi voi, soprattutto visto che si tratta di festival per i giovani, o prevalentemente, o anch'io in questo caso sono qua, che ci mettiamo. Ecco, è soltanto quello, per cui il festival, il parco può essere una riserva recintata e chiusa e quindi autoreferenziale, tautologico, morto, pieno di difetti, se noi lo facciamo male. E non vuol dire che si faccia male facendolo da poeti, anzi, probabilmente le siepi, le barriere si buttano giù quanto più noi siamo bravi poeti, voi, e bravi critici, quelli della mia categoria. Cioè quanto più noi riusciamo a nobilitare lo strumento espressivo, questa strana forma di comunicazione che è la poesia e le parole che ci stanno attorno, tanto più noi saremo stati capaci di essere comunicativi. Al di là del fatto che poi si venga letti o meno, quello non c'entra, però lì diventano luoghi di energia, di produzione di qualcosa, fosforo che gira, lustrini per l'aria, io un po' ci credo in queste cose qui. Viceversa, la riserva davvero nasce quando queste cose qui non ci sono. Quindi È importante in questi festival, è vero che ci si rivede, ci si abbraccia, spesso è un anno che non ci si incontra, quindi sono anche luoghi poi di amicizia, di scambio, di incontro, insomma, di esistenza che procede. Però è vero che ciascuno di noi, perché questo funzioni, dovrebbe arrivare portando qualcosa, cioè spendendo qualcosa qui. Quindi non fare una passeggiata, una kermesse, ma arrivare con delle idee, con un lavoro che si è fatto e quindi un approfondimento rispetto a ciò che si era, fino al punto in cui si era arrivati fino a quel momento. Cioè deve essere un luogo di progressione, se no diventa un gradevole incontro, ecco, ma niente più. Quindi cosa dovete fare voi? Io penso una cosa, credere fermamente in questa specie di strano paradosso che, se siete poeti, che quanto più, è una frase poi di Sereni degli immediati dintorni che lui scrisse credo nel 47 in un pezzo che si intitolava Esperienza della poesia. Il 47, sai, era un anno difficile, cioè erano quegli anni usciti dalla resistenza in cui il problema dell'impegno, dell'ideologia, la totalità della politica coprivano un po' tutto, e lui dice una frase di questo tipo: io sento che tanto più, quanto più io sarò nella mia vita e sono stato poeta, tanto più avrò tenuto fede all'impegno che ho dato a me stesso e alla mia responsabilità verso le cose, e tanto più sarò stato comunicativo con gli altri. E questo è il paradosso. E spesso l'inganno della poesia, magari così semplificata, meccanicamente ideologica, è questo: il credere che la poesia comunichi con più forza e con più efficacia facendola diventare altro. E non è mica vero questo, invece la poesia probabilmente rivela al massimo le sue potenzialità, che sono di comunicazione, sono originali, sono le sue, dice Heaney, la poesia è la propria realtà, è il proprio modo, non è la realtà diversa, non è altre forme di realtà, è quello. Però quel modo lì è tanto più esplosivo e comunicativo quanto più è se stesso, insomma, quanto più gravita su se stesso. Quindi io terrei fede al mandato che vi siete e ci siamo dati, ecco. Possono sembrare parole retoriche, in realtà c'è un paradosso di fondo che in realtà funziona, di cui bisogna, credo, proprio rendersi conto. C'è anche un bellissimo pensiero di Leopardi, credo il 64esimo dei suoi pensieri, che io ho messo in una cosa che ho scritto recentemente ma che non è ancora uscita, dove lui dice una cosa simile, dice: gli uomini piccoli, che non hanno un grande animo, quindi che poi sono privi di forza, in ogni disciplina, e hai in mente la letteratura e la poesia, si sentono così grandi, e quindi così, con un brutto lessico novecentesco, quando si parafrasa Leopardi, sia prosa o poesia, si va sempre a finire su parole brutte, ecco, si commette un peccato di superbia ed egotismo, perché questi uomini, invece di confrontarsi con la disciplina in cui si cimentano, si confrontano soltanto con altro e con gli altri uomini, mentre invece un poeta, se si confronta con quello che è la tradizione e disciplina, non può che sentirsi piccolo, perché si trova di fronte a una cosa che lo sovrasta e che fa fatica a cavalcare. Caproni diceva che la poesia è una bestia, e Montali diceva che la poesia è un mostro, è un toro impazzito, se vuoi, però va preso per le corna se lo vuoi domare e far funzionare, se no tutte le altre sono scorciatoie. Esci da Parco Poesia ma poi cadi nel vuoto, non sei da nessuna parte. Io la penso un po' così, quindi io crederei davvero in questa cosa qui che noi chiamiamo poesia, che forse, senza riuscire a spiegare di cosa si tratti, sappiamo poi bene che cosa è.
L'ultimo domandone. Nella nota introduttiva alla ristampa del Pubblico della Poesia, che è dell'anno scorso, cioè del 2004, Franco Cordelli, che insieme a Berardinelli ha curato l'antologia, scrive: in quanto alla crisi della poesia, è una bufala retorica. Che non abbia più voce in capitolo è evidente, ma prima l'aveva. Piuttosto c'è da dire che chi veramente non ha voce in capitolo sono i poeti, per due ragioni: perché sono mutati i tempi, non c'è più lo scrittore intellettuale, e perché i poeti sono meno intellettuali di una volta. I poeti sono esseri flessibili, si adeguano, e chiudo la citazione. Ora, se l'intellettuale, come rileva ad esempio anche fra gli altri Bauman, ha smesso di essere legislatore, no, nel moderno, per farsi oggi postmoderno, se possiamo parlare di postmoderno, non apriamo la disputa, interprete, quindi da legislatore a interprete, cioè colui che ha il compito di tradurre le affermazioni fatte all'interno di una comunità in modo tale che esse siano comprensibili anche in comunità con tradizioni e identità differenti, la domanda è: come può il poeta della riserva, ma probabilmente mi stavi già rispondendo, ancorché colto e aperto alle esperienze del mondo, farsi ambasciatore, ponte, no? comunicatore, come dicevi tu adesso. In futuro corriamo il pericolo di trovarci di fronte a tanti cantori di mondi non comunicanti l'uno con l'altro, e qui mi riferisco anche a il discorso sulla nascita di tante piccole province, città quasi stato, no? Anche per quanto riguarda la poesia, se ne parlava anche l'altro giorno con Umberto Piersanti, ad esempio, no? Quasi, poi appunto c'è una differenza fra locale, localistico, va bene, diceva campestre, campagnolo, però c'è questo rischio che si creino delle piccole fortezze, no? delle rocche in cui ognuno dice, boh, siccome non posso essere il rappresentante di un mondo globalizzato, il poeta, allora cerco di essere il primo poeta di questo, mi faccio, divento il poeta, no? Di un determinato punto.
Sì, la domanda è difficile e complessa, e credo anche di non avere risposte particolarmente originali, di essere un po' inadeguato a rispondere. Quello che dice Cordelli all'inizio della sua della frase che tu hai letto è abbastanza vero, cioè poesia non si è mai venduta, insomma. È vero che c'era una classe fino, non so, agli anni 50 di intellettuali, se vuoi di borghesia medio-alta, di riferimento più stabile, però la bufera di Montale, quando esce nel 56, vende poche decine di copie. È uno dei libri capitali del Novecento, dei 10 libri più belli probabilmente, se uno vuole fare delle classifiche. Però poi la bufera ha avuto un grande impatto nella storia della poesia e della letteratura italiana, perché forse, così mi ricollego anche alla domanda prima, quello di cui non ci si deve troppo preoccupare, e credo meno che mai un poeta, sia, almeno che non se ne occupi in modo non sostanziale e comunque con ironia, con consapevolezza, tutte le questioni che riguardano la diffusione della poesia, la lettura, ma la difficoltà di pubblicazione, gli editori non capiscono, non ci capiscono, perché comunque sono problemi estrinseci. E i problemi che un poeta o un letterato si deve porre sono problemi creativi, che riguardano il suo rapporto con la lingua, con la sua strumentazione, con il proprio mondo espressivo. Deve risolvere quelle, se no tutto il resto è inutile, sono discussioni vane, che hanno un fondamento esistenziale ma non artistico. Per cui, per esempio, io mi ricordo la prima edizione di questo festival, 2 anni fa, quindi questa è la terza, io intervenii alla fine nel dibattito, dissi qualcosa dicendo, guardate, la cosa che non mi è piaciuta del festival, che pure ha tante cose insomma belle, è che non si è parlato di poesia, e soprattutto voi giovani che lo facevate non vi siete riusciti a confrontare su delle idee di poesia che portate, e da questo punto di vista siete, almeno qui, vi siete rivelati molto deboli, perché se guardo alle generazioni che vi hanno preceduto ci sono stati invece confronti anche aspri, ma comunque su cose di poetica, di lingua, di rapporto con la propria materia, che è appunto la lingua. Quindi è vero, crisi della poesia forse c'è sempre stata, ma è un problema tutto sommato estrinseco, direi quasi che non è il vostro problema. Zanzotto è stato piantato a Pieve di Soligo, ha fatto i suoi giretti a Milano, un po' in giro, un po' in Germania, un po' a Bologna, però da lì ha scritto le sue poesie poi sono passate. La poesia, ma penso anche a altre manifestazioni artistiche, ma la poesia è forse la più pura in questo senso, passa in modi che sono i suoi, e quando passa sono modi abbastanza totali e profondi, coinvolgono le reazioni del lettore, toccano la sua vita, le sue corde. Anche se sono rare queste occasioni qua, ci sono. Dicevamo prima della bufera di Montale, pian pianino è passata, hai capito? Ma quando è passata ha lasciato il segno là dove lo doveva lasciare. Per me, che amo la letteratura, questo è decisivo. A me non interessa avere 10.000, e non sono un poeta, interlocutori. Mi interessano questo tipo di reazioni intensificate. Del resto non me ne frega niente. Per cui per me il problema delle vendite, dei lettori è assolutamente irrilevante. Penso che per uno che crea davvero da zero come un poeta, questo dovrebbe valere ancora di più. A noi dovrebbero interessare quel tipo di reazioni lì. E sono necessariamente rare. lente, sono in quel modo. Ma perché interessarsi di un tipo di lettore, di lettura, di rapporto col pubblico superficiale? Di avere 10.000 persone che comprano il tuo libro perché sei andato in televisione, poi questo libro non lo leggono, non conta, non entra. Per cui, hai capito, il discorso si può anche rovesciare. Poi Cordelli nella seconda parte della frase, ed è quella su cui io davvero sono in difficoltà, diceva anche della crisi del ruolo dell'intellettuale, queste cose qui. Io non te lo so ben dire, so che un poeta quando è bravo è anche un intellettuale, ha un pensiero del mondo forte,
no?
Ha dei fondamenti quello che dice Cordelli, però è anche vero che se noi ogni volta che ci sentiamo deboli rispetto alle cose della poesia, non capiamo più dove va, cosa bisogna fare, se siamo intelligenti o no, basta cercare nel proprio tempo un poeta che tu senti che è bravo e lì le cose funzionano. Quindi non è mai vero che sostanzialmente che le cose non funzionano, che ci sia una crisi. C'è una crisi quando i poeti non sono bravi, quando i critici non sono bravi. In loro è la crisi, sono loro la crisi, ma non è uno stato metafisico. Per cui tu mi puoi dire così, io prendo l'ultimo libro, non so, di Zanzotto o di Luzzi, cito i vecchi, ma anche i poeti più giovani, della Neda, di Pustella, Magrelli, quelli che amo, e trovo che lì, a livelli diversi, nessuno è Dante Alighieri, le cose funzionano. C'è un pensiero del mondo, un senso della lingua, un immaginario che vive, un'energia, una vitalità, per cui vedi tutti i discorsi alla fine che non prendono, diciamo così, e sarebbe bello riuscirci sempre, il toro per le corna, sono nei dintorni della poesia, ma sono tutti incredibilmente reversibili e personalmente non mi interessano, o per dire, non voglio essere ignorante, quindi fare quello che rifiuta, però io ho scelto questo modo di comunicare col mondo, attraverso la letteratura, almeno poi anch'io ascolto la musica, altre cose, ma lì trovo tante affinità negli altri campi artistici. Per cui ogni volta, per esempio, che leggo anche cose che parlano della letteratura da punti di vista diversi che non siano quello letterario, io sento che assumono una relatività e una debolezza che invece altri discorsi che partono dal di dentro, quelli che per esempio fa Zanzotto nei suoi saggi, Montale un po' ce lo siamo detti, ma anche altri, le cose invece lì funzionano. Per cui ti dico, la crisi è sempre delle cose che sono in crisi, con una tautologia, e non del mondo. Houellebecq, il poeta anche, sì, ma soprattutto il narratore di cui si parla tanto, perché sta uscendo il suo ultimo romanzo, dice una cosa bellina, dice il mondo è meglio. Ecco, io a questa cosa qui ci credo, insomma, il mondo poi ti dà sempre la possibilità di riaprire il tuo credito, anche quando si suppone che non possa essere vero.
Intanto ti ringrazio davvero perché hai parlato diffusamente e credo che siano state dette diverse cose su cui puoi riflettere con calma. Per chiudere, solamente così come assaggio, ti chiedo in due parole, una battuta, il tuo prossimo lavoro, per curiosità, su cosa stai lavorando?
Allora, io sono in attesa di pubblicare, spero che esca presto, però non si sa, dall'editore da cui ho fatto anche l'ultimo libro, da Fazzi Editore, esatto, dove ho fatto Dopo la poesia, che è un editore che a me piace molto e spero che sia diventato il mio. Comunque adesso facciamo un altro libro, una cosa che c'entra anche un po' con Festival Poesia e che ho scritto alcuni mesi che l'ho finito, non so, in realtà il grosso è di un anno e mezzo fa, però l'ho finito circa Natale, a novembre dell'anno passato, una cosa che riguarda la figura del poeta, il suo rapporto con la lingua, col mondo. Io non sono un poeta, quindi è una faccenda un po' strana, non so quanto diritto io abbia di parlare di quelle cose perché non le conosco, diciamo così, in primis. È uno strano pamphlet, ecco, sulla poesia in difesa della poesia, il sottotitolo è proprio una difesa della poesia, il titolo non lo dico perché un po' mi vergogno, perché è un po' ridicolo, ma è carino, ma nacque da alcune battute anche che feci qui, in quell'intervento che ho richiamato prima, Parco Poesia, dove dissi che il poeta è una certa figura e così, che io ero solito pensare queste cose del poeta, e ho detto guardate che scriverò un saggio, e questo saggio poi è nato perché feci una conferenza organizzata da Tellier a Palazzo Vecchio a Firenze sulla poesia internazionale, gli orizzonti della poesia, esattamente, e lì feci questo intervento a Firenze su, appunto, su, sulle possibilità della poesia. Queste cose da lì poi ne ho tratto, ho allagato questo intervento, questo scritto che aspetto che esca. Mi sono divertito tantissimo a farlo, ho provato a tenerlo ancorato il più possibile alla poesia e al pensiero dei poeti sulla poesia. A me interessava quello, quindi ci sono pochissimi critici puri della mia natura, quindi sconfesso tutta la mia categoria e me stesso in questo caso. Sembra quasi che gli unici, oltre a me ovviamente, a poter parlare della poesia siano poeti, anche se so che non è così.